Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45, una buona mattinata a tutti voi, da Domenico Guarino, ben trovati in studio per la prima edizione del GR regionale. È in programma alle 13 di oggi una riunione per l'intervento di svuotamento dei serbatoi della nave Guangrong, il mercantile che nella serata di martedì scorso è andata a sbattere contro il pontile turistico di Marina di Massa, incagliandosi e distruggendo la rotonda. Questo è quanto si apprende dal Comune di Massa. La riunione partecipa insieme al Comune la ditta incaricata dell'operazione di svuotamento circa 102 tonnellate di gasolio, questo è il tipo di carburante che è stato confermato essere presente nei serbatoi, da valutare per l'intervento, il meteo, le condizioni del mare, anche le condizioni della nave, la sua inclinazione per evitare sversamenti. Ed è una corsa contro il tempo per riuscire ad evitare il disastro ecologico che scaturirebbe evidentemente dalla perdita anche parziale del gasolio presente nei serbatoi della Guangrong, che qualora finisse in mare determinerebbe una situazione ambientalmente critica. La procura di Massa intanto ha aperto un'inchiesta per naufragio, ha disposto il sequestro dell'imbarcazione. Siamo molto preoccupati per il rischio di un disastro ambientale, chiediamo analisi immediate sulle acque marine, sul materiale rimasto a bordo. Questo quanto afferma Francesco Rossi, presidente del circolo di Massa Montignoso di Legambiente, intervistato stamattina da Chiara Brilli.
Questa nave era già stata fermata l'anno scorso per dei problemi di sicurezza proprio sulla struttura della macchina, della nave e sui motori. Quindi probabilmente non sono stati fatti i controlli e le dovute manutenzioni. Siamo preoccupati perché lì dentro c'è tanto gasolio, siamo nella nostra zona, come sappiamo, già colpita tantissime volte da incidenti industriali, insomma ormai sono anche 40 anni, quasi 40 anni dal disastro Parmoplant che ha inquinato tutta la nostra area e le bonifiche tardano a partire, insomma è una cosa incredibile. Ora c'è questo episodio, lì dentro c'è gasolio, la nave è grossissima, quindi ci saranno sicuramente dei grossi problemi nello spostamento, nel capire che cosa fare. È importante che si siano aperte subito comunque le procedure per la messa in sicurezza. Ora vediamo che cosa succederà. Protezione civile, guardia costiera, le amministrazioni si stanno muovendo, però noi dobbiamo capire bene i rischi che ci sono. Per quello chiediamo anche alle istituzioni di tenerci informati su qualsiasi cosa accada e aspettiamo le analisi sulle acque per capire se e quanto materiale è uscito. Bisogna dirlo chiaramente, qua deve essere il Ministero a intervenire, insomma le risorse e le competenze degli enti locali non possono sopperire, diciamo, alla necessità che ci sia un intervento dello Stato in maniera decisiva in questo momento.
Altri due arresti per l'omicidio di Mati Mubakir, il 17enne ucciso a Campi Bisenzio la mattina del 29 dicembre scorso. Due giovani, 19 e 21 anni, stamattina sono stati portati dai carabinieri nel carcere di Sollicciano in esecuzione di una misura cautelare con l'accusa di omicidio volontario aggravato dall'aver agito per futili motivi e con crudeltà. Analoga misura era stata eseguita nei confronti di altri tre indagati lo scorso 10 gennaio. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto questa mattina all'inaugurazione dell'anno accademico della scuola di magistratura che ha sede nella villa di Castelpulci a Scandicci, con il presidente Mattarella, la prefetta di Firenze Francesca Ferrandino, la presidente del comitato direttivo della scuola superiore della magistratura, il presidente della regione toscana Eugenio Giani, la sindaca della città metropolitana di Firenze Sara Funaro, oltre alla sindaca di Scandicci Claudia Sereni. Per noi c'era Raffaele Palumbo.
Appuntamento ormai tradizionale per Mattarella, che viene a Scandicci dall'inizio del suo mandato, una volta arrivò in tranvia sempre all'insegna del profilo basso, oggi un'uscita pubblica particolarmente delicata con al centro il tema della riforma della giustizia, della separazione cosiddetta delle carriere. Alla richiesta di poter rivolgere qualche domanda al presidente dal cerimoniale c'è stato risposto che normalmente non lo fa, ora più che mai. L'inaugurazione dell'anno accademico della scuola che forma i magistrati di domani va ad impattare proprio con un passaggio epocale, ovvero la realizzazione di un provvedimento che va a cambiare la nostra Costituzione e che di fatto metterà in soggezione il potere giudiziario al potere esecutivo. Un cambio di paradigma per la giustizia e la democrazia italiana che anche il Presidente, che è anche Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, mette evidentemente in grande imbarazzo. Eppure Mattarella quella legge l'ha firmata, avremo due CSM, un organo di controllo governativo come l'Alta Corte Disciplinare per i Magistrati, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, implicazioni sollevate dall'Europa per le indagini sui crimini finanziari, limitazioni delle intercettazioni, isolamento del PM, influenza della politica sul pubblico ministero che sarà così impossibilitato ad indagare, ad esempio sul mondo della politica. Sembra la fine della separazione dei poteri, cardine della democrazia, e così oggi a Scandicci profilo non basso ma bassissimo. Il Presidente non ha parlato, non ha detto una sola parola, ha ascoltato gli interventi, ha salutato ed è andato via. Significherà qualcosa?
Veniamo all'avvertenza Mont Blanc, no al DASPO sindacale. Decine di firme italiane e internazionali da quest'oggi promuovono un appello alla solidarietà internazionale. Scioperare un diritto, no al bavaglio per i lavoratori della filiera Mont Blanc. L'appello è rivolto direttamente al brand di proprietà della multinazionale svizzera Richemont, a cui si chiede di rispettare la libertà di associazione, di manifestazione e di abbandonare tutte le azioni legali contro il sindacato Sudcobas, di cui è coordinatore Luca Toscano, che abbiamo intervistato.
Stiamo parlando della richiesta che la Mont Blanc, multinazionale svizzera, ha formulato al Tribunale Civile di Firenze. È una richiesta di emettere una sorta di divieto che non ha nessun precedente, come dicevo, nei confronti della nostra organizzazione sindacale, il Sudcobas, a manifestare nel raggio di 500 metri dalla propria boutique. Nell'ultimo anno sono state molte le proteste sindacali davanti alla boutique di Mont Blanc, erano proteste di lavoratori in appalto, lavoratori che lavorano nelle catene di fornitura Mont Blanc, che hanno utilizzato questa forma di mobilitazione sindacale. I lavoratori di Mont Blanc in appalto sono in vertenza da più di un anno dopo aver denunciato una condizione pesantissima di sfruttamento, turni 12 ore, lavoro nero, e dopo aver denunciato un altro fatto che poi è stato comprovato dalle indagini anche condotte dal Jazeera, e cioè che la loro fabbrica è stata delocalizzata proprio a poche settimane dopo aver ottenuto i loro diritti minimi attraverso la sindacalizzazione. Cioè qui dentro questa richiesta che ha formulato la Mont Blanc c'è un'idea di città dove via Tornabuoni e le vie limitrofe, 500 metri vuol dire espellere le proteste fino a oltre il Duomo, oltre Santa Maria Novella e oltre Palazzo Pitti, c'è un'idea che quella sia la città dei ricchi. Quella sia la città di chi le merci le compra, parliamo di merci di lusso, e non sia la città accessibile a chi quelle merci le produce.
E allora ci colleghiamo in diretta con Viola Giacalone, che sta seguendo per noi l'inaugurazione ufficiale del The Social Hub, ex Student Hotel di Viale Belfiore. A te la linea.
Sì, Domenico, oggi si apre quello che lo stesso CEO Charlie McGregor ha definito un progetto vastissimo, solo l'inizio di una serie di investimenti in Italia e in particolar modo in Toscana, ma anche un giorno di festa per tutta Firenze, cito, visto che la massima ambizione per The Social Hub sarà quella di coinvolgere la comunità locale in questo spazio. La giornata si è aperta con una contestazione da parte del collettivo Salviamo Firenze, 20 minuti prima dell'inizio della presentazione. Il collettivo ha inscenato una sorta di funerale simbolico portando una lapide con su scritto: qui giace una parte di Firenze, è morta di overtourism e speculazione. E questo ovviamente ha lanciato un po' il tono dell'inaugurazione, facendo porre anche diverse domande da parte dei giornalisti. I vari rappresentanti di Social Hub hanno in un certo senso cercato di convincere a quel punto delle buone intenzioni, dell'utilità del progetto, e ovviamente ci sono tante risorse in questo progetto. Alla domanda se è solo una speculazione, McGregor ha risposto che si tratta in realtà di un grande progetto di rigenerazione. Infatti 8 anni fa rimase impressionato dal buco nero che campeggiava in questa zona, comunque era abbandonata, si informò e capì che nessuno stava comprando quello spazio. Ha ovviamente ringraziato Firenze e la regione per averlo sostenuto, rendendogli facile investire qui e anche realizzare il progetto rispettando gli standard di sostenibilità molto alti che si era preposto da un punto di vista delle costruzioni, di integrazione di spazi verdi. E per quanto riguarda invece l'adattamento alla città, lo studente hotel aperto nel 2018 in Viale Spartaco Lavagnini è stata un po' una prova per questo progetto, una sorta di laboratorio dove ha potuto osservare cosa funzionasse e cosa no. Per coinvolgere i residenti fiorentini, ad esempio, è stata creata in questo nuovo spazio una membership, una carta che permette che permetta di far usufruire di alcuni servizi in più come la piscina, la palestra, e poi ovviamente ci saranno dei servizi pubblici. L'idea di organizzare in più 3 eventi al giorno in collaborazione con delle realtà locali, artistiche o culturali. Per quanto riguarda gli spazi pubblici che menzionavo, ci saranno un parcheggio a pagamento con 500 posti, il prezzo sarà di 1,60 € all'ora e un abbonamento mensile a 70 euro al mese. E poi il parco sospeso sopra la terrazza di cui si è tanto parlato, di 700 metri quadri, che però aprirà in primavera. Ci sono già ben 200 persone in questo momento e non resta che aspettare. Ti restituisco la linea, grazie.
Una ragazza di 12 anni ha denunciato di essere stata violentata all'interno di una comunità educativa nella provincia di Firenze da un giovane di un anno più grande, a riportare la notizia alla Nazione. L'aggressione, secondo quanto raccontato dalla vittima, un'operatrice della struttura, sarebbe avvenuta lunedì pomeriggio attorno alle 18:30. La ragazza, accompagnata da un'amica, poi denunciato quanto accaduto a un'educatrice presente in struttura. La vittima è stata trasportata prima all'ospedale di Santa Maria Annunziata, quindi a Careggi, dove è rimasta ricoverata per 2 giorni. Sarà attivato il codice rosa, informati i carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti e la procura dei minori. Secondo quanto riferito alla dodicenne, già in altre occasioni il giovane avrebbe avuto altri atteggiamenti molesti nei suoi confronti di altre ragazze conviventi nella struttura. Autolinee Toscane introduce la modalità rapida per gli utenti che usano Apple Pay per pagare e viaggiare in tutta la Toscana, prima regione in Italia. È una delle novità illustrate oggi dal direttore marketing e comunicazione di ATI, Tommaso Rosa, negli studi di Controradio, per rispondere alle domande del pubblico. Sentiamo un estratto dell'integrale che potete riascoltare in podcast su controradio.it.
Significa per gli utenti Apple, quindi con iPhone e Apple Watch, possono pagare col sistema contactless senza sbloccare col codice, col Face ID il dispositivo e senza attivare l'Apple
Watch.
Quindi
non aprire nessuna app.
Tu lo puoi tenere anche in tasca, ti avvicini oppure senza guardare, insomma, per sbloccarlo, digitare il codice, sali a bordo, vedi il validatore, passi il telefono e il telefono lo riconosce.
E lo stato di salute dei mezzi era una delle tematiche anche delle prese in carico di Autolinee. A che punto siamo con il rinnovo?
Allora, abbiamo già immesso in servizio 549 vetture, ricordiamoci in 3 anni. Recentemente, tra l'altro, abbiamo inaugurato a Firenze proprio nuovi bussini elettrici. Tra l'altro arriveranno altri 12 bus elettrici nelle prossime settimane, quindi questa è una notizia. Sì. Altri non bussini, ma altri autobus, sì.
Vi preoccupano le modifiche inerenti ai cantieri per la linea della tranvia Bagno a Ripoli?
No, non ci preoccupano perché abbiamo dei tavoli continui con il comune, il dialogo è sempre molto, diciamo, fluido e efficace, riusciamo a progettare insieme. Si vede anche, no, con la recente emissione del completamento della T2, no? La cosiddetta VAX, che poi per noi è T2, anche lì abbiamo cambiato alcune linee, sono state limitate, no? Alcune linee che sono arrivate, no, in adduzione, come si dice, alla tranvia. È stato un percorso che ha cominciato 6 mesi prima e quindi poi l'impatto sull'utenza non è così devastante come magari può accadere se non c'è un corretto dialogo con le amministrazioni.
L'Università di Pisa ha approvato una significativa modifica al proprio statuto, confermando il proprio impegno per la concreta attuazione dei principi di pace, sostenibilità e responsabilità sociale. Decisione che rende l'Ateneo il primo in Italia ad adottare ufficialmente tali principi, viene detto nelle proprie fonti normative. Definisce l'Università in modo ufficiale scelte già consolidate nella prassi e sottolinea la volontà di integrare valori etici fondamentali nelle attività accademiche e di ricerca. L'ho reso noto l'Ateneo Pisano in questi tempi drammatici in cui la vita e la dignità umana hanno subito pari e pesanti attacchi, ha spiegato il rettore Riccardo Zucchi. È indispensabile che l'università dia un segnale esplicito della sua scelta di campo a favore della pace e si dissoci dunque da ogni attività volta allo sviluppo di armamenti. Abbiamo deciso, ha concluso il rettore, di intervenire ai massimi livelli andando ad integrare nel principale atto normativo dell'Ateneo questi principi fondamentali. Sarà sarà assegnato infine al regista americano Tim Burton il prossimo 21 ottobre, il premio internazionale Lorenzo il Magnifico alla carriera in occasione della 15ª Florence Biennale, mostra internazionale d'arte contemporanea e design, che si terrà appunto dal 18 al 26 ottobre alla Fortezza d'Abbasso di Firenze con il tema The Sublime Essence of Light and Darkness. Questo è il titolo. Sono molto onorato di essere il nuovo destinatario del premio alla carriera, ha detto Burton. Allora ci siamo in conclusione di GR Premio in Previsione del Tempo. Vi dico che Contro Radio e Contro Radio Club promuovono l'attesissima cena per i soci a conclusione della campagna di tesseramento. Per chiedervi un ulteriore ultimo sforzo nel sostenere la vostra radio, l'appuntamento è, segnatelo, giovedì 20 febbraio alle 20 al Tenax in via Pratese a Firenze. È un'occasione per stare insieme con lo staff della radio e di TIF. Ci sarà Andrea Muzzi come ospite speciale. Il costo della cena è 28 euro a persona, riservate ai soci e Contrario Club. La prenotazione e il pagamento possono essere fatti entro giovedì 13 febbraio direttamente al sito controradioclub.it cliccando la voce gadget, successivamente sull'immagine cena. In alternativa si può pagare passando in un orario di ufficio presso la sede di Controradio, quindi via Rosso Fiorentino 2B a Firenze. Vi ricordo che per partecipare è necessario essere già soci. Se una persona non lo fosse ancora, può pagare cena e tessera in contemporanea. Tutte le info comunque alla mail club@controradio.it. Le info sul tempo invece ve le do io. Cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvolosi in mattinata sulla Toscana, addensamenti più consistenti sulla costa, poi più soleggiato nel pomeriggio, i venti sono di scirocco deboli o al più moderati sulla costa, mari poco mossi o mossi a largo, le temperature in lieve diminuzione. È tutto, ragione che Cielo ultimamente in regia lo ringraziamo, dopo la sigla Giovanni Barbasso con voi, stato brado, un buon pomeriggio da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.